me, grazie a Dio, siamo di nuovo qua e possiamo aprire liberamente la parola di Dio. Oggi vi voglio presentare questo tema che chiaramente già vi dico che non riusciremo a svilupparlo completamente, ma vedremo il tema in modo generale oggi e se Dio vuole un'altra volta continueremo. Considereremo alcuni punti di questo tema e spero che sia di incoraggiamento per una riflessione e certamente non ci lasceremo così soltanto chissà come continua, ma cercheremo di avere una breve visione di quali applicazioni potrebbero avere questi versetti della Bibbia nella nostra vita. Così. Certamente entreremo nei dettagli la prossima volta, se il Signore lo permette. È chiaro, è molto esplicito quello che c'è scritto sulla figura, vicino alla figura, l'atleta del Signore. Dobbiamo dire subito che ci sono delle figure nella Bibbia, insieme abbiamo visto una, e altri fratelli ne hanno presentato qualcun'altra, che probabilmente non ci sono molto familiari, come un soldato, come Paolo che parla di pugilato. Chi lo fa il pugilato? Beh, io no. Chi lo fa il soldato? Beh, qui non c'è nessuno, credo. E l'atleta, chi è l'atleta? Non so se qui ce n'è qualcuno. È vero, forse Savino è stato, no? Perché a Barletta c'è stato un grande, è vero, grande Mennea, atleta, lasciato i suoi ricordi. Però che cosa hanno a che fare queste figure della Bibbia con noi? Perché il Signore ce le presenta sapendo che noi non le viviamo giornalmente? Beh, ci servono perché possiamo imparare dei dettagli da queste figure. In realtà sono per noi completamente. È quello di cui si parla di queste figure, i dettagli che parlando di queste figure, ebbene, servono a noi sicuramente. E allora iniziamo, andiamo nella nostra prima parte della Bibbia, Prima Corinzi, il nostro versetto base, Prima Corinzi capitolo 9, e leggiamo cosa c'è scritto. Se qualcuno pensa che la Bibbia sia un libro solo religioso, con questo versetto, credo che non potrà più dirlo perché si parla di sport, di atleti e quindi la Bibbia è realmente una Bibbia, una biblioteca completa. Quindi andiamo in Prima Corinzi capitolo 9, leggiamo dal versetto 24. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Beh, come vedete nella Bibbia si parla di pugilato, chi colpisce, Paolo dice cerchiamo di colpire bene, non chi batte l'aria. Quindi probabilmente ne ha visto qualcuno, qualche incontro. Sa che il pugile muove le braccia per colpire un avversario, quindi l'avrebbe forse visto. Beh, sicuramente era molto conosciuto allora il mondo dell'atletica e dello sport, con i greci specialmente. I credenti anche avevano a che fare con questa realtà, come noi con il calcio, e in questi ultimi tempi col tennis, gli italiani, con Jannik Sinner, no? Hanno sempre più a che fare con altri sport e cercano il mondo di coinvolgerti nelle proprie attività. Quindi, noi siamo nel mondo, anche se non gli apparteniamo, almeno per chi è un figlio di Dio, non si mischia nelle cose del mondo. Non vuol dire che non fa sport, non confondiamo le cose. Però non trascorre tutto il suo tempo nel fare queste cose. Anche un credente può fare sport, perché no? Ma se questo gli toglie il tempo dal poter stare davanti al Signore, dal vivere nella sua chiesa locale. E lì c'è da pensare. Cosa è la priorità? Qual è la priorità nella propria vita? Però la Bibbia parla di sport. Vuol dire che non è una cosa fuori dal mondo, non siamo così strani. Dici, ma tu non appartieni a questo mondo. Non è vero. E quindi la Bibbia si interessa di figure che ci sono in questo mondo per insegnarci, perché le abbiamo di fronte a noi. Nella Bibbia è sottolineato, come abbiamo letto, il valore di sacrificio. Bisogna ridurci addirittura al servizio di certe cose. Perché l'atleta o chi fa sport fa questo, si dedica completamente. E ci sono delle cose indispensabili da poter individuare, principalmente nella nostra vita, come atleti. Allora, un figlio di Dio, secondo le figure presentate nella Bibbia, diventa un atleta. E quindi ci sono delle frasi o delle parole scritte nella Bibbia che sono molto interessanti. Non so se le avete mai lette. Camminare, correre, combattere, oppure lottare, sono tutti termini che possiamo applicarli allo sport. E qui dice addirittura quelli che corrono nello stadio. C'è chi si parla qui, vuole correre, ha questo davanti a sé. E quindi perché la Bibbia parla a noi di certi termini e di certi modi di vedere anche l'atleta e non parla in generale di tutto questo, di sport in generale? Beh, perché il credente è chiamato a camminare per Dio e nel suo camminare deve per forza di cose fare certe attività. La prima cosa è fare una giusta dieta. La parola dieta oggigiorno è più familiare, vero? Allora lo era specificatamente per un atleta o per uno sportivo. Però un credente deve saper mangiare bene, e non parliamo di cibo naturale, anche quello è chiaro. Però deve saper mangiare spiritualmente parlando. Deve curare la sua parte interiore, come fa un atleta. Psicologicamente deve essere preparato, perché se è scoraggiato o atterrato o sviato o distratto, cosa dovrà combinare quando dovrà gareggiare? Niente. Avrà soltanto problemi, è meglio non partecipare. Quindi la parte interiore di un credente deve essere anche curata, assolutamente, sia spiritualmente che psicologicamente. Spiritualmente è la parte migliore da curare e noi dobbiamo stare attenti a trascorrere tutto il tempo necessario per curarla. E come si fa? Beh, iniziamo allora, come si dice in gergo, iniziamo dall'inizio. Ed è così. Incominciamo a prepararci, perché il Signore vuole che tu cammini come un vero atleta, ben preparato, perché c'è qualcosa, c'è una gara. La marcia è una gara, la maratona è una gara in cui si cammina velocemente, e quindi c'è una gara da affrontare. Oppure vuole che corri. Vuole che corri. Fai tantissimo lavoro, tantissimo impegno in poco tempo. Oppure vuole che tu lotti. Sì. Vuole che tu combatti. E poi c'è questa parte necessaria, indispensabile, dove si dice che, chiaro, dobbiamo prepararci psicologicamente, in questo caso per noi è spiritualmente. Come ti prepari tu spiritualmente? Prima di tutto, è il tuo spirito vivente oppure è morto? Questi sono i due punti principali. Come sei spiritualmente? Sai che c'è una parte spirituale in te prima di tutto? Oppure pensi che sei fatto solo di anima, di sentimenti e di corpo, di carne? Sai che c'è una parte spirituale in te? La Bibbia dice che si nasce spiritualmente morti. È così. Non c'è nessun contatto tra le persone e Dio, anche se loro parlano, in realtà non possono arrivare finché loro non sono nati spiritualmente. È così. Questo si chiama nella Bibbia nascere di nuovo. Spiritualmente si nasce a causa del peccato, senza la nostra parte spirituale. E quindi Gesù è venuto per dare questa nuova vita in noi. È Lui che deve agire. Si nasce da Dio, dice la Bibbia, dall'intervento di Dio. Se Lui non interviene, questa parte in noi rimarrà morta. È Lui che deve portare la vita e farci nascere spiritualmente. E quindi nasce, se uno accetta, sì, Signore, io voglio nascere di nuovo. E quindi si nasce spiritualmente. Intervieni nella mia vita. E così avviene questa nuova vita. Sapete, nella Bibbia anche un uomo religioso ha dovuto chiedere cosa vuol dire nascere di nuovo, perché non lo sapeva. Ed è andato di notte da Gesù a chiederglielo. E Gesù gli ha detto, come? Tu sei un dottore della legge e non sai queste cose. Ebbene, se non gli viene spiegato come è scritto nella Bibbia o il Signore attraverso qualcuno fa arrivare questo messaggio, nessuno lo sa, che si deve nascere di nuovo. E quindi io te lo dico, non so se tutti noi siamo nati di nuovo qui, però se non hai mai deciso di dire a Dio, Signore, io ho questa parte di me che è morta, perché non te l'ho mai chiesto di intervenire, di farmi nascere di nuovo, e io voglio nascere di nuovo, voglio essere pulita da tutti i miei peccati e voglio che avvenga questo, una nuova nascita. Se non hai mai fatto questo, non potrai pensare, ma è successo, ma non è mai avvenuto. E quindi andrai davanti a Dio, ma io ho pensato che Dio non potrà dire fammi vedere quando, perché Lui ti farà vedere che non è mai successo. Non risulterà da nessuna parte. Così, caro ascoltatore o ascoltatrice, che sei qui seduto, c'è bisogno. C'è bisogno che tu parli con Dio in questa maniera, altrimenti non succederà mai. E allora spiritualmente si nasce, però non si ferma lì. Bisogna curare questa parte di noi. Tu come la curi se sei nato di nuovo? Cosa fai per essere un atleta o una atleta del Signore? Cosa fai? Sai, c'è un sistema, non è che la Bibbia fa improvvisare i credenti, come ti senti alla mattina o in questo giorno fai con me. No, Dio è un Dio di ordine. C'è una cosa che è un'idea generale, e ve la dico, ed è quella di Davide. Una cosa ho chiesto al Signore, è quella ricerca, di abitare nella casa del Signore. Se non sei insieme all'allenatore, non farai mai carriera, non potrai fare niente, non scoprirai mai dei segreti che lui sa e che ti aiuteranno a superare la gara, perché la farai la gara. Se sei un figlio o una figlia di Dio, sarai imposto davanti a questa realtà, dovrai affrontare una gara e lì si vedrà come ti sei preparato. E allora? Abbiamo bisogno di stare con l'allenatore. E per quale motivo? È facile, è vero, per noi. L'allenatore serve per allenarci. In pratica cosa vuol dire? Cioè, lui ci deve parlare. Ci deve parlare, dire come fare le cose. E quindi la prima cosa importante quando stiamo con lui cos'è? Leggere la Bibbia. Non possiamo sfuggire a questo. Non potrai diventare un atleta preparato del Signore se non leggiamo la Bibbia. E qui c'è anche un altro dettaglio in cui dobbiamo entrare. Non puoi mangiare o nutrirti e fare una dieta spirituale se mangiucchi qua e là. Un po' un versetto oggi, un versetto fra 10 giorni, mentre corro da qualche parte. Questo non è essere disciplinati come un vero atleta. Bisogna stare e prendersi il tempo giusto e lì stare ad imparare. Bisogna mettersi lì a leggere la Bibbia in modo ordinato. Sì, anche un capitolo al giorno. Non è tanto, è vero? Disciplinati. Ci sono degli uomini nella Bibbia che si incontravano 3 volte al giorno con lui, ma in un modo chiaro, cioè lasciavano tutto e si incontravano con lui per parlargli. È vero? Vi ricordate? Daniele. Chi l'ha? Daniele, sì. Lui lasciava ogni cosa e si incontrava 3 volte al giorno col Signore, con il suo allenatore. E poi c'è Dio che guardava, vedendo questa figura dell'atleta, c'era Dio che guardava Davide e diceva: questo atleta, si può dire così, è secondo il mio cuore, mi piace tanto. Sapete, ci sono tanti atleti per un allenatore, però c'è qualcuno in particolare su cui lui investe di più. Non è che fa discriminazioni, ma c'è qualcuno che rende di più. Diceva qualcuno: Dio guida qualcuno che è già in movimento. Se tu sei in cammino con Dio, lui ti guiderà. È come una macchina, non potrai mai guidarla se è spenta o bloccata, è vero? Ha voglia di girare, non la guiderai da nessuna parte, rimane lì. E Dio vuole investire il suo tempo in noi. Se Dio non lo facesse, noi saremmo dei credenti che verrebbero soltanto qui seduti ad ascoltare. Ci stanno, ci sono, purtroppo ci sono, è vero? Ebbene, non saremo mai guidati dal Signore. Lui parlerà a noi, dirà tante cose, ma a noi non faranno nessuna differenza. Quindi la preparazione è importante. Stare davanti all'allenatore. E nella Bibbia sapete chi è che guida? C'è scritto, molto chiaro. Lo Spirito Santo è stato mandato per guidarci in che cosa? In tutta la verità, in tutto il modo di fare di un atleta, per capire sempre attraverso questo termine cosa dobbiamo fare. Lui ci guiderà in tutte le cose da seguire, come essere ordinati, dare il massimo. È stato mandato per guidarci. È lui l'allenatore. È incredibile, è così. Ora, tu sei spiritualmente nato o nata? E la seconda cosa è: cosa vuoi fare tu di Dio che vuole investire nella tua vita? Perché Dio non ha mai chiamato qualcuno a dire: adesso rimani seduto, mettiti lì e ascolta sempre. Troviti un posto migliore che ti piace nell'assemblea. E io mi ricordo che c'erano dei fratelli anni fa che si andava durante la riunione, li si vedeva sempre allo stesso posto. È vero? Sempre lì. E guai a chi si prendeva il loro posto, ti guardavano un po' strano. È vero? Forse abbiamo la stessa esperienza. Bene, hanno capito, io voglio stare lì davanti al Signore. Ma erano dei fratelli anche che lavoravano duramente. Cosa scegliamo di essere noi? Soltanto di quelli che stanno nel gruppo dell'atletica, gli sportivi, gli atleti, oppure vogliamo fare il massimo? Perché quando andremo a gareggiare, dovremo comunque mostrare, lo mostreremo sicuramente quello che siamo capaci di fare. Qui nessuno è migliore. Però Paolo dice: quelli che corrono nello stadio, corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio. Non sta mettendo i credenti uno contro l'altro. Sta dicendo: qual è il tuo vero scopo per cui sei diventato un figlio di Dio o una figlia di Dio? E non è per sentirsi bene, no? Perché si sta bene con i credenti, brave persone. A dire la verità, c'è da fidarsi, sbagliano comunque, è chiaro. Però, tutto sommato, confrontandoli con quelli del mondo, è il posto migliore forse dove stare, no? Ma non è questa la chiamata. Tutti corrono, ma qual è il tuo scopo? Correte in modo da riportarlo, questo premio. Tu corri in questa maniera? E quali sono questi premi? La corona, sì. Ma per chi è questa corona? Per dare gloria a chi? Sì, non è per noi, eh. La corona non è per dire che noi saremo migliori degli altri quando ci vedremo davanti al Signore. Il Signore ci darà la corona per dire: guardate, lui o lei, questo mio figlio o mia figlia ha vissuto e ha vinto per me. Per questo Dio lo innalza. Così ha fatto con Gesù. Gesù si è abbassato per dare gloria al Padre e lo ha innalzato al di sopra di ogni altro nome. Non è per noi la corona. Non è per dire poi un giorno, io sono stato migliore degli altri. Spero che non sia stato questo mai percepito quando si parla di corona o di premi. Non sono per noi, per dare gloria a noi in questo senso. Sono per dare gloria a Dio. Non c'è nessun vanto, umanamente parlando. Non ne avremo neanche in cielo in questo senso. E allora, correte in modo da riportarlo. Quindi fai in modo che Dio sia glorificato. Certamente c'è bisogno anche di, come abbiamo detto, di saper nutrirsi bene, di avere una giusta dieta. Quindi leggendo la Bibbia non abbiamo bisogno di mangiucchiare quella, ma dobbiamo mangiare bene. E Dio dà il suo nutrimento con gli altri, quando stiamo insieme. Ma c'è qualcosa di particolare, si può dire, e anche specifico per ognuno. Non tutte le diete per gli atleti sono uguali per gli altri atleti. Non c'è, c'è una cosa specifica, a seconda di quello che lui, come lui, il suo corpo anche reagisce a certi cibi, di certe vitamine di cui ha bisogno, proteine e così via. C'è una persona dedicata a lui per la sua dieta. E Dio fa questo anche per noi. C'è qualcosa che lui vuole dire a te, alla tua vita, da eliminare o da accettare, i cambiamenti e così via. I versetti della Bibbia sono importanti. Non so quanto tempo trascorriamo noi nel leggere la Bibbia, ma questa è una cosa che possono fare tutti ed vi incoraggio a farlo, giornalmente, leggere soltanto, leggere la Bibbia. Ma ci sono tanti altri modi di accostarsi alla Bibbia, come la meditazione, la riflessione su quello che abbiamo letto. Perché puoi anche leggere e dire, vabbè, ho letto la Bibbia oggi, ma non rifletti su quello che c'è scritto. E quindi c'è bisogno che tu mediti, riflessione continua, giorno e notte. E la Bibbia dice a Giosuè, dice in Giosuè, che Dio parlò a Giosuè, il personaggio principale del libro, disse, se tu mediti questa legge giorno e notte, ed è uno dei punti, tu riuscirai in tutte le tue imprese. Ora, è così. Meditare, riflettere, chiedere a Dio cosa mi vuoi dire. E poi c'è anche lo studio biblico. E qui c'è una dedicazione molto più profonda. Lo studio biblico. C'è chi compra libri, ma come faceva lo Spirito di Dio quando non c'erano questi libri da comprare, cari miei? Come faceva, secondo voi? Perché non potevano comprarsi i credenti in tutte le parti del mondo dei commentari, dei libri di greco, dei termini, dell'etimologia dei termini. Come parlava lo Spirito Santo, secondo voi? Come guidava i credenti? Secondo voi? È una domanda. Non avevano neanche sempre la Bibbia come l'abbiamo noi, eh? Non avevano la possibilità di avere una copia. Noi abbiamo tantissimi vantaggi oggi. E il Signore ha voluto così e grazie a Lui possiamo in breve tempo avere una conoscenza profonda. Ma come faceva, secondo voi? Con gli apostoli, l'insegnamento degli apostoli. Durante le riunioni di chiesa, gli apostoli o erano presenti oppure con le loro lettere insegnavano, perché venivano fatte delle copie e si distribuivano. Paolo dice, fate una copia e mandatela o leggete questa lettera da altre parti. Certo, probabilmente c'era una copia, forse in tutte le assemblee, però c'era una copia dell'Antico Testamento. Però quello sicuramente su cui si basava la vita dei credenti era l'insegnamento degli apostoli, e che noi abbiamo oggi nel Nuovo Testamento. Guardate quale potenziale abbiamo noi a disposizione. Poter aprire in qualsiasi momento della giornata la parola di Dio e andare in questi insegnamenti e leggerli e su loro riflettere e non prenderli come insegnamenti, diceva Paolo. Io ringrazio Dio che non mi abbiate accettato come insegnamenti di uomini, ma come parola di Dio, quello che vi ha trasmesso. E poi in più abbiamo la possibilità di entrare nei dettagli. Qui avviene un altro punto importante, che dobbiamo curare il nostro interiore. E sapete, lo stato interiore spirituale si può, dice Romani capitolo 7, versetto 23, si può curare da soli anche. Una parte si può curare da soli. Abbiamo noi la nostra parte da soli. Forse possiamo prenderlo. Romani capitolo 7, versetto 23. Ma vedo un'altra legge nelle mie membra che combatte contro la legge della mia mente e mi rende prigioniero della legge del peccato che è nelle mie membra. C'è qualcosa che Paolo riconosceva. Non è stata cambiata la mia carne. No? E ci sono delle leggi, imposizioni per via del peccato nella mia carne. Certe cose mi vengono fuori dalla mia carne spontanea, che io non vorrei fare, perché ci sono delle leggi dentro, sono state stabilite purtroppo dal peccato, come offendere qualcuno, come pensare male, come avere uno sguardo sbagliato, imposti sbagliati. Paolo dice, sì, io vedo che c'è questo nella mia vita, c'è un combattimento. Yeah? Io vedo un'altra legge, devo combattere per questo. Quindi è una cosa che riguarda me, devo farlo da solo. Yeah? Devo combattere. E poi c'è qualcosa che si deve fare con gli altri, perché sapete, un atleta non può arrivare da solo a dei risultati completamente da solo. Quindi ha bisogno di qualcun altro. E sempre in Romani, capitolo 15, versetto 30. Ora, fratelli, vi esorto per il Signore nostro Gesù Cristo e per l'amore dello Spirito a combattere con me nelle preghiere che rivolgete a Dio in mio favore. Interessante, no? Dice, ma me la vedo io in preghiera davanti al Signore, c'è qualcosa di che devo pregare adesso io? Ma c'è una situazione in cui abbiamo bisogno di essere affiancati, no? E spesso dobbiamo pregare. E prima che arriviamo ai credenti che pregano per noi, spesso cerchiamo che qualcuno ci affianchi, un familiare, qualcuno che ci dia dei buoni consigli. Ma qui Paolo, che si trovava in situazioni molto difficili molte volte, quasi in fin di vita, diceva combattete con me nelle preghiere. Quindi siamo chiamati, come atleti del Signore, a stare a fianco degli altri credenti, a combattere con loro. E poi c'è, io credo che qui si parla, abbia avuto anche in mente di la figura dell'atleta. Con Timoteo Paolo fa l'allenatore, il secondo allenatore. E andiamo in Prima Timoteo, capitolo 6. Dal versetto 11 c'è scritto, sembra quasi una lista di comportamenti da avere per dedicarsi completamente al Signore. Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose, cioè quelle di cui aveva parlato prima, e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la costanza, la mansuetudine, combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna, alla quale sei stato chiamato, in vista della quale hai fatto quella bella confessione di fede in presenza di molti testimoni. Fin qui. È incredibile, no? Poi dice ancora più avanti, evita, gli dà così tanti consigli da essere un atleta ben preparato. Sembrava che non c'entrasse niente con noi questa figura, è vero? Ma questo è quello che Dio vuole da noi, da te, da me. Dobbiamo lavorare sulla nostra vita. Abbiamo bisogno di dedizione, ci dobbiamo dare al Signore, ci dobbiamo dedicare a Lui, altrimenti tutte le volte che ci troveremo a combattere e ci verrà chiesto di far dimostrare quanto siamo fedeli al Signore, non ce la faremo. Non ce la faremo. Abbiamo bisogno di fare dei sacrifici. Cioè abbiamo bisogno letteralmente di soffrire, perché un atleta soffre. Io non so Giorgio, qualche volta che non è potuto venire, scusami Giorgio se prendo, però qualche volta che non è potuto venire, io penso che lui diceva, io la domenica sto davanti al Signore nella chiesa e purtroppo devo stare qui. È un sacrificio, no? È davvero un sacrificio per noi se non stiamo davanti al Signore. Lo sentiamo dentro. E chi vuole seguire il Signore sta male. Però il sacrificio anche non dobbiamo evitarlo. Non possiamo evitarlo. Perché è molto facile dire, vabbè, non lo faccio oggi. Vabbè, oggi salto l'allenamento. Cosa ne pensate che possa succedere? Cosa gli risulterà se lo fa anche non saltuariamente, ma se lo fa spesso?
Si stacca, diciamo, non c'è più.
C'è il pericolo. Non è più dentro il sistema, è vero, diremmo noi. Non è più legato all'allenatore, non è più legato a questa sua vita. Se ne sta andando da un'altra parte. Psicologicamente già da un'altra parte. Le prestazioni ne risentono tantissimo, perché saltare gli allenamenti. C'era un credente che non era un atleta, era un chitarrista, adesso è col Signore, è andato via giovane, era un grande, un amico mio e un fratello, e lui diceva, io per allenare le mie mani, per suonare la chitarra classica, perché faceva concerti in tutta Europa, e lui diceva, io inizio piano, perché si devono allenare le mie dita. Inizio piano a leggere, poi a suonare, e poi accelero finché arrivo alla dicitura sullo spartito, la velocità che mi è richiesta. Ma devo allenarmi. Ma quando lasciava, qualche volta lui diceva, io mi trovo male, devo recuperare. Così, cari miei, pensate, se noi tralasciamo pensiamo, siamo superficiali su questi punti forti che devono stare dentro di noi, come figli di Dio. Cioè leggiamo la Bibbia e basta. Oppure la leggiamo saltuariamente. Oppure mi serve un versetto che vedo su internet o da qualche parte. Credete realmente che ci possa nutrire bene spiritualmente? Oppure possa solo incoraggiarci? E io penso che quello è il lavoro che fa. Ti stimola. Ma nutrirsi è qualcos'altro. Quindi cura te stesso, te stessa. Stiamo davanti al Signore. Fermati ogni giorno. Cerca di avere un appuntamento chiaro col Signore nel leggere la Bibbia e nel meditare durante il resto della giornata. Dovunque sei, nessuno ti può impedire di far girare la parola di Dio nella tua mente. Nessuno te lo può impedire. Medita, rifletti, fai domande, chiedi al Signore. Cosa mi vuoi dire? Cosa dici qui? Cosa devo cambiare per essere un atleta per te? E poi c'è bisogno di perseveranza. Perché sapete, l'entusiasmo c'è. Io voglio correre, mi piace correre, voglio giocare a calcio. Sì, ma la perseveranza è qualcos'altro. Vediamo fin quanto dura questa... Questa foga di voler fare qualcosa, è vero, qui c'è, che ci sono tanti ragazzi forse, no? Che hanno partecipato, ma chi è rimasto poi? Chi ha realmente nel cuore di voler rimanere, è vero? Si vede nel tempo. La perseveranza è una cosa importantissima. Se non vedi nella tua vita la necessità di stare davanti a Dio e di lasciarti guidare da Lui per essere un vero atleta, una vera atleta, non vedrai i risultati. Ed è chiaro che poi si dice, ma io non ce la faccio in questo momento. Sono frasi che escono fuori da noi quando affrontiamo delle situazioni difficili. Perché? Perché non sappiamo da quale parte prendere la situazione o il problema. Non sappiamo come affrontarlo. Non siamo preparati. Quindi, cari miei, è importante nutrirsi, stare davanti a Dio. Se hai delle difficoltà di sapere come leggere la Bibbia, Non c'è problema. Io posso darti degli esempi e puoi scegliere, qualche altro fratello può darti qualcos'altro. Parlane. Ma non rimanere così, lì a dire leggo la Bibbia adesso e basta, non so da dove iniziare. Se c'è questo tipo di situazione, parlane. Ci sono tanti modi per accostarsi a Dio e alla sua parola in modo ordinato. E ti posso dare dei piani di lettura che tu puoi decidere, e ce ne sono tantissimi, che tu puoi segnare. Oggi ho letto questo, così non dimentico. A me succede anche di non leggere qualche volta, ma mi sono obbligato a leggere quello che non ho letto. Così il momento che era più veloce prima, invece ha bisogno di più tempo, perché devo recuperare quello che ho lasciato. Solo per la lettura, per la riflessione, è chiaro che può succedere, ma io non sento, no, non capisco quello che il Signore mi sta dicendo. Non per forza ti deve dare una risposta oggi su quello che hai letto, ma rimani lì, davanti al Signore, parla con Lui. E durante questo allenamento stai con gli altri o aiuta qualcun altro a pregare insieme, perché sicuramente ci sono delle situazioni in cui dovrai gareggiare e combattere, lottare. E lì ci sono sofferenze. Quello che noi vediamo degli atleti è soltanto una parte, ma tutta la preparazione non la vediamo. Noi vediamo loro che gareggiano e poi vincono, forse fanno record, ma quello che hanno fatto prima per tanto tempo, per prepararsi, è tantissimo. Quindi impariamo da questo esempio umano di cui poi l'Apostolo Paolo ci scrive. Preparati, nutriti bene, cerchi di avere il giusto scopo. Corri per portare il premio. Corri. Cari miei, se non lavoriamo in questa maniera, per tanto tempo saremo seduti qui e per tanto tempo ascolteremo la parola di Dio, ma non cambierà niente nella nostra vita. Saremo dei partecipanti a questo gruppo di gareggianti che ci vedranno lì, ma perché non si muove? Perché non corre per il Signore? Così non stare fermo o ferma, non stare seduto o seduta, ma parla col Signore. E ripeto, se hai delle difficoltà su come leggere la Bibbia, come meditarla e anche come studiarla, come incontrarti con Dio, parlane. Vi dico solo un esempio, perché è chiaro che ci sono delle cose pratiche che dobbiamo fare attenzione. C'era un fratello anni fa, che adesso, grazie a Dio, è sempre nel Signore, serve il Signore, in Italia. E io servivo anche il Signore a pieno tempo in quel periodo, in una missione. E lui andava a lavorare con un lavoro secolare e si alzava la mattina alle 5. E lui mi diceva: ma guarda, sul serio, io voglio leggere la Bibbia, ma mi viene difficile. E io dico: certo, hai ragione, chi non si sente molto stanco la mattina presto? Ma forse lo possiamo fare insieme. Certo, è difficile che io venga a casa tua. E poi tua moglie che dice che fa ogni giorno viene qua. Però possiamo fare questo insieme. Io ti telefono alle 4. Io mi alzo con te e preghiamo il Signore nello stesso momento. E poi leggiamo nello stesso momento. E ci incontreremo sicuramente durante la settimana. E poi ne parliamo insieme. Ogni giorno. Finché non diventi una vera abitudine nella tua vita. Il Signore l'ha benedetto. C'è invece un altro fratello che aveva difficoltà di lavoro e lui pregava il Signore. Signore, tu sai che io voglio frequentare la riunione, grazie Marco. Voglio frequentare la riunione, però mi sento afflitto da questa situazione. Ho famiglia, intervieni. E lui pregava veramente il Signore. Una volta siamo stati insieme per tutta una notte. Abbiamo letteralmente tutta la notte pregato il Signore. Questo Questo credente ha avuto poi realmente tante richieste di lavoro che purtroppo non riusciva più a frequentare. E lui, dopo tanto tempo, se ne è accorto. La mia richiesta era per me, non era per la gloria di Dio. Quindi qual è il tuo vero scopo? Vuoi letteralmente chiedere al Signore di leggere la Bibbia, di stare con Lui? Per quale motivo? Perché vuoi essere un figlio o una figlia di Dio? Perché solo il Signore ti dia la vita eterna? Non è questo lo scopo di Dio. Lo scopo di Dio è dare la vita eterna perché poi si viva per fede, non solo si nasca per fede. Yeah? Vivere per fede è uno stato dei credenti, non solo nascono di nuovo per fede, ma vivono per fede. Quindi camminano, corrono, vivono per Dio. Questa è la realtà della Bibbia. E quindi vorrei che riflettessi o riflettiamo su queste cose. Noi viviamo per la gloria di Dio. Rileggiamo, concludendo, Prima Corinzi, il nostro brano di base, e poi, se Dio vuole, ci lasciamo, ricordando i punti principali per noi, per essere degli atleti del Signore. Capitolo 9, versetto 24, 25 e 26. Scusate, 27. Non sapete che coloro i quali corrono nello stadio corrono tutti, ma uno solo ottiene il premio? Correte in modo da riportarlo. Chiunque fa l'atleta è temperato in ogni cosa, e quelli lo fanno per ricevere una corona corruttibile, ma noi per una incorruttibile. Io quindi corro così, non in modo incerto, lotto al pugilato, ma non come chi batte l'aria. Anzi, tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che, dopo aver predicato agli altri, io stesso sia squalificato. Vi ricordo dei punti importanti che abbiamo riflettuto insieme, speriamo il Signore che ci dia un'altra possibilità. Importante è nutrirsi, l'importante è curare il proprio stato interiore e l'importante è essere preparati per il momento in cui dobbiamo, per la nostra prestazione, dobbiamo dimostrare poi in effetti come ci siamo preparati. Così, cari miei, spero che qualcuno voglia non rimanere nello stato in cui si trova, ma voglia migliorare la sua vita, accrescendo sempre di più la conoscenza e il suo stato spirituale per affrontare le varie situazioni. Che il Signore ci benedica. Amen.